Egzamin maturalny z języka włoskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Uno.
Mi chiamo Maurizio e sono una guida di montagna, perciò sono abituato a incontri con gli animali che la popolano. Ma l'ultimo incontro è stato davvero incredibile. Camminavo su un sentiero, quando ho visto un cucciolo di lupo. Non ero per niente spaventato. Alla fine non era più grande di un cucciolo di un cane di grosse dimensioni, solo meno fiducioso. Anzi, mi sembrava un bambino che in una strada affollata non vede più la gonna della mamma. Io sono rimasto immobile. All'improvviso ho sentito una sorta di abbaio. Era la mamma lupa, che, infastidita dalla mia presenza, ha fatto sentire la sua voce. Era lì a sorvegliare a distanza che al piccolo non succedesse niente di male. In quel momento ho capito che dovevo andare via.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Mi chiamo Maurizio e sono una guida di montagna, perciò sono abituato a incontri con gli animali che la popolano. Ma l'ultimo incontro è stato davvero incredibile. Camminavo su un sentiero, quando ho visto un cucciolo di lupo. Non ero per niente spaventato. Alla fine non era più grande di un cucciolo di un cane di grosse dimensioni, solo meno fiducioso. Anzi, mi sembrava un bambino che in una strada affollata non vede più la gonna della mamma. Io sono rimasto immobile. All'improvviso ho sentito una sorta di abbaio. Era la mamma lupa, che, infastidita dalla mia presenza, ha fatto sentire la sua voce. Era lì a sorvegliare a distanza che al piccolo non succedesse niente di male. In quel momento ho capito che dovevo andare via.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Due.
Se avete fame, ma non vi va di vestirvi elegantemente e andare in un locale, cosa fate? Ordinate qualcosa a domicilio. Ugualmente, se avete fame di arte vera, che magari non trovate facendo zapping tra i canali televisivi, esiste una soluzione per voi. Questo grazie a due attrici milanesi che hanno trovato un modo originale per arrivare al pubblico. Le giovani donne girano in bici con grandi zaini, come i corrieri, che portano il cibo. Loro due invece consegnano a domicilio le rappresentazioni, con tutta la scenografia e i costumi. Dalla loro pagina internet potete scegliere spettacoli diversi. Il palcoscenico può essere nel giardino di casa vostra, in un parco o nel cortile. Con un click indicate il posto e la data e pagate online. Le emozioni sono gratuite.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Se avete fame, ma non vi va di vestirvi elegantemente e andare in un locale, cosa fate? Ordinate qualcosa a domicilio. Ugualmente, se avete fame di arte vera, che magari non trovate facendo zapping tra i canali televisivi, esiste una soluzione per voi. Questo grazie a due attrici milanesi che hanno trovato un modo originale per arrivare al pubblico. Le giovani donne girano in bici con grandi zaini, come i corrieri, che portano il cibo. Loro due invece consegnano a domicilio le rappresentazioni con tutta la scenografia e i costumi. Dalla loro pagina internet potete scegliere spettacoli diversi. Il palcoscenico può essere nel giardino di casa vostra, in un parco o nel cortile. Con un clic indicate il posto e la data e pagate online. Le emozioni sono gratuite.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Oggi intervisto Tony Wheeler, viaggiatore e autore di alcune tra le più famose guide turistiche. Tony, i giovani fanno ancora viaggi come li facevi tu una volta?
Prima c'erano più viaggiatori solitari. Oggi, invece, si parte almeno in due. I giovani fanno un sacco di gite, mentre i loro genitori non erano così attivi. Ma si è accorciata la durata dei viaggi. Nessuno di loro progetta di stare via un mese. Pensate che una volta un mio viaggio è durato addirittura un anno. Poi i giovani scelgono mete più sicure, perché sono meno liberi per colpa di genitori iperprotettivi.
Secondo te, con Google Maps è impossibile perdersi?
Io amo le mappe cartacee. Google Maps è fantastica, ma non serve nei posti dove manca internet. Quanto al fatto di perdersi, basta andare nelle foreste dei parchi nazionali del Montana. Lì parcheggi la macchina e succede che dopo non riesci più a ritrovarla. Il bello è che cammini un paio di metri e il mondo intorno a te diventa diverso. Per ore e ore non incontri nessuno, non hai a chi chiedere indicazioni.
Insomma, non è un posto da influencer, vero?
Gli influencer non sanno viaggiare. Li incontro con enormi valigie piene di vestiti per cambiarsi a ogni posto. Io viaggio con un bagaglio a mano. Anche perché non faccio che leggere commenti di gente che ha perso la valigia. Nell'ultimo anno c'è stato un record: 26 milioni di valigie perse. La maggior parte delle volte accade nelle linee economiche, che amiamo e odiamo allo stesso tempo. C'è sempre un grande caos, ritardi, cambi di aeroporto. A me è successo qualche giorno fa con il volo per l'Italia. L'hanno cancellato. Ho dovuto comprare il biglietto di un'altra compagnia aerea e ho pagato 400 euro. Ma almeno siamo arrivati puntuali e nella città giusta.
Adesso un'ultima domanda. Quando viaggi, quali riflessioni ti vengono in mente?
Osservo il mondo e mi chiedo: che cosa ci fanno le navi da crociera a Venezia o 100 turisti in coda sull'Everest? Ai mosaici di Ravenna ero sicuro di trovare la fila, e invece c'erano 4 persone. Non è strano? E poi, come mai la gente fa viaggi assurdamente costosi? In Egitto scelgono non 3 settimane in cammello, ma 15 minuti in elicottero. Non riesco a capirlo.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Oggi intervisto Tony Wheeler, viaggiatore e autore di alcune tra le più famose guide turistiche. Tony, I giovani fanno ancora viaggi come li facevi tu una volta?
Prima c'erano più viaggiatori solitari. Oggi, invece, si parte almeno in due. I giovani fanno un sacco di gite, mentre i loro genitori non erano così attivi. Ma si è accorciata la durata dei viaggi. Nessuno di loro progetta di stare via un mese. Pensate che una volta un mio viaggio è durato addirittura un anno. Poi i giovani scelgono mete più sicure, perché sono meno liberi per colpa di genitori iperprotettivi.
Secondo te, con Google Maps è impossibile perdersi?
Io amo le mappe cartacee. Google Maps è fantastica, ma non serve nei posti dove manca internet. Quanto al fatto di perdersi, basta andare nelle foreste dei parchi nazionali del Montana. Lì parcheggi la macchina e succede che dopo non riesci più a ritrovarla. Il bello è che cammini un paio di metri e il mondo intorno a te diventa diverso. Per ore e ore non incontri nessuno, non hai a chi chiedere indicazioni.
Insomma, non è un posto da influencer, vero?
Gli influencer non sanno viaggiare. Li incontro con enormi valigie piene di vestiti per cambiarsi a ogni posto. Io viaggio con un bagaglio a mano. Anche perché non faccio che leggere commenti di gente che ha perso la valigia. Nell'ultimo anno c'è stato un record: 26 milioni di valigie perse. La maggior parte delle volte accade nelle linee economiche, che amiamo e odiamo allo stesso tempo. C'è sempre un grande caos, ritardi, cambi di aeroporto. A me è successo qualche giorno fa con il volo per l'Italia. L'hanno cancellato. Ho dovuto comprare il biglietto di un'altra compagnia aerea e ho pagato 400 euro. Ma almeno siamo arrivati puntuali e nella città giusta.
Adesso un'ultima domanda. Quando viaggi, quali riflessioni ti vengono in mente?
Osservo il mondo e mi chiedo: che cosa ci fanno le navi da crociera a Venezia o 100 turisti in coda sull'Everest? Ai mosaici di Ravenna ero sicuro di trovare la fila, e invece c'erano 4 persone. Non è strano? E poi, come mai la gente fa viaggi assurdamente costosi? In Egitto scelgono non 3 settimane in cammello, ma 15 minuti in elicottero. Non riesco a capirlo.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Uno.
Non solo i cani, grazie al loro naso sensibile, possono lavorare per l'uomo. Le api, oltre a produrre il miele, sentono la presenza di sostanze esplosive. Per questo in Italia è partito un progetto che si concentra sulle capacità di questi insetti. Secondo i ricercatori, basterebbero pochi giorni per addestrarli ad aiutare la polizia. Tuttavia, ora è troppo presto per dire con certezza che le api verranno utilizzate dagli agenti. D'altro lato, non è di poca importanza il fatto che le api hanno un prezzo molto inferiore a quello dei cani di razza. 20.000 insetti costano 80 euro. Poi, per fare il lavoro, servirebbero solo 4 api alla volta. Sarebbe quindi un bel risparmio. Due.
Per anni ho addestrato i delfini al delfinario e li conosco bene. Ci esibivamo in estate, quando il parco divertimenti si animava di famiglie venute per vedere le acrobazie dei delfini. Qualche anno fa la struttura è stata modernizzata. Il nuovo delfinario era costato molto e bisognava recuperare il denaro speso. Allora i delfini sono stati costretti a dare spettacoli senza giorni di riposo. Era troppa fatica per loro. Soffrivano esattamente come soffriamo noi esseri umani. Provavo molta rabbia e ho dato le mie dimissioni, perché ero convinto che questo tipo di divertimento doveva finire.
In molti paesi manca il personale nel settore della ristorazione. Così una catena di ristoranti in Giappone ha trovato una soluzione. Saranno i gatti a servire il cibo, più precisamente dei gatti robot. Questi camerieri elettronici sono del tutto eccezionali. Sono dotati di sensori per evitare ostacoli. Sono in grado di servire cibo per 4 persone alla volta e di rimuovere i piatti a pasto terminato. Per gli ospiti il loro servizio è anche più conveniente dal punto di vista economico, perché questi camerieri non si aspettano alcuna mancia.
Solitamente i cani guida assistono le persone che ne hanno bisogno, ma non vengono utilizzati per aiutare altri animali. Il caso dei due Labrador, Kimchi e Ginger, è diverso. Un giorno i proprietari di Ginger hanno deciso di adottare un altro cane. Al rifugio, Ginger ha respinto tutti i cani finché ha visto Kimchi, un Labrador cieco. Da quel momento, Ginger è diventato il cane guida di Kimchi. Gli cammina sempre accanto, aiutandolo a scendere le scale o attraversare la strada. Questo caso ha convinto gli istruttori dei cani guida che è possibile insegnare ai cani ad assistere i loro amici a quattro zampe. I primi corsi sono finiti e diversi cani svolgono già questo tipo di servizio.
Ci sono impieghi che piacciono poco alle persone e per questo vengono affidati agli animali. È il caso dei pesci chiamati garrarufa, diffusi in Medio Oriente. Questi pesciolini, che raggiungono al massimo i 15 cm, sono utilizzati in alcuni centri estetici per fare la pedicure e curare i piedi. La moda di questo trattamento esotico è arrivata anche in Europa. Ma attenzione, questi animali, anche se piccoli, possono farci veramente male perché trasmettono gravi malattie. È quindi consigliabile rinunciare a questa novità e limitarsi a osservare pesciolini negli acquari.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
1.
Non solo i cani, grazie al loro naso sensibile, possono lavorare per l'uomo. Le api, oltre a produrre il miele, sentono la presenza di sostanze esplosive. Per questo in Italia è partito un progetto che si concentra sulle capacità di questi insetti. Secondo i ricercatori, basterebbero pochi giorni per addestrarli ad aiutare la polizia. Tuttavia, ora è troppo presto per dire con certezza che le api verranno utilizzate dagli agenti. D'altro lato, non è di poca importanza il fatto che le api hanno un prezzo molto inferiore a quello dei cani di razza. 20.000 insetti costano 80 euro. Poi, per fare il lavoro, servirebbero solo 4 api alla volta. Sarebbe quindi un bel risparmio.
Per anni ho addestrato i delfini al delfinario e li conosco bene. Ci esibivamo in estate, quando il parco divertimenti si animava di famiglie venute per vedere le acrobazie dei delfini. Qualche anno fa, la struttura è stata modernizzata. Il nuovo delfinario era costato molto e bisognava recuperare il denaro speso. Allora i delfini sono stati costretti a dare spettacoli senza giorni di riposo. Era troppa fatica per loro. Soffrivano esattamente come soffriamo noi esseri umani. Provavo molta rabbia e ho dato le mie dimissioni, perché ero convinto che questo tipo di divertimento doveva finire.
In molti paesi manca il personale nel settore della ristorazione. Così una catena di ristoranti in Giappone ha trovato una soluzione. Saranno i gatti a servire il cibo, più precisamente dei gatti robot. Questi camerieri elettronici sono del tutto eccezionali. Sono dotati di sensori per evitare ostacoli. Sono in grado di servire cibo per 4 persone alla volta e di rimuovere i piatti a pasto terminato. Per gli ospiti il loro servizio è anche più conveniente dal punto di vista economico, perché questi camerieri non si aspettano alcuna mancia.
Solitamente i cani guida assistono le persone che ne hanno bisogno, ma non vengono utilizzati per aiutare altri animali. Il caso dei due Labrador, Kimchi e Ginger, è diverso. Un giorno i proprietari di Ginger hanno deciso di adottare un altro cane. Al rifugio, Ginger ha respinto tutti i cani finché ha visto Kimchi, un Labrador cieco. Da quel momento, Ginger è diventato il cane guida di Kimchi. Gli cammina sempre accanto, aiutandolo a scendere le scale o attraversare la strada. Questo caso ha convinto gli istruttori dei cani guida che è possibile insegnare ai cani ad assistere i loro amici a quattro zampe. I primi corsi sono finiti e diversi cani svolgono già questo tipo di servizio.
Ci sono impieghi che piacciono poco alle persone e per questo vengono affidati agli animali. È il caso dei pesci chiamati garrarufa, diffusi in Medio Oriente. Questi pesciolini, che raggiungono al massimo i 15 cm, sono utilizzati in alcuni centri estetici per fare la pedicure e curare i piedi. La moda di questo trattamento esotico è arrivata anche in Europa. Ma attenzione! Questi animali, anche se piccoli, possono farci veramente male perché trasmettono gravi malattie. È quindi consigliabile rinunciare a questa novità e limitarsi a osservare pesciolini negli acquari.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Ogni tanto, nel mondo, succedono delle cose inspiegabili, che scaldano l'immaginazione di quelli che credono nei fenomeni paranormali. Per esempio, il mese scorso, una misteriosa palla di metallo, grande 1,5 metri, è comparsa sulla spiaggia nella città di Hamamatsu, in Giappone. Tutto è cominciato quando una donna del posto ha visto quell'oggetto strano sulla sabbia in riva all'oceano e ha chiamato la polizia. Ma prima di farlo, ha scattato una foto e l'ha postata in rete. L'immagine ha cominciato a girare nei social media e da quel momento nel paese si parla praticamente solo della comparsa dell'oggetto insolito. In seguito alla telefonata della donna, sul luogo sono arrivati degli agenti di polizia. Hanno isolato la zona e da allora nessuno ci può entrare. Poi sono arrivati degli esperti, che hanno fatto dei controlli con tecnologie avanzate e hanno stabilito che dentro la sfera non c'è assolutamente nulla, quindi non bisogna avere paura. Le autorità hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia. Comunque hanno preparato un comunicato ufficiale tranquillizzante. La palla non è una mina e non esploderà, ma è meglio non avvicinarsi all'oggetto di sconosciuta provenienza. Intanto, numerosi giornalisti sono arrivati in città per parlare della palla misteriosa. Hanno intervistato abitanti, hanno trasmesso relazioni in televisione e pubblicato un infinito numero di post. In uno dei programmi, un uomo, che di solito fa jogging sulla spiaggia, dice che non capisce perché la palla sia diventata improvvisamente così popolare. È lì da tanto tempo. Una volta lui l'ha spinta con tutta la sua forza, ma la palla era troppo pesante e non si è mossa. L'uomo è sicuro che nessuno proverà ad alzarla, viste le sue dimensioni. La sua affermazione è importante perché vuol dire che sarebbe impossibile rubare l'oggetto ormai diventato famoso. Allora la sfera misteriosa rimane al suo posto e tutti si chiedono che cosa sia, a che cosa serva e come ci sia arrivata. Secondo alcuni, assomiglia a un oggetto della popolare serie manga Dragon Ball. Quindi forse si tratta di una promozione del libro? Altri pensano a un'opera d'arte di qualche artista sconosciuto. Molti ancora sono sicuri che è un UFO. Le ipotesi sono tante e il loro numero continua a crescere. Per adesso, però, sebbene sia passato un mese dall'apertura dell'indagine, nessuno conosce la verità. Le fotografie sono state inviate alla capitale giapponese per un ulteriore esame e ci vuole una decina di giorni per avere la risposta definitiva. Fino a quel momento, tutte le teorie sono ammesse. Ne avete una anche voi?
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Ogni tanto, nel mondo, succedono delle cose inspiegabili, che scaldano l'immaginazione di quelli che credono nei fenomeni paranormali. Per esempio, il mese scorso, una misteriosa palla di metallo, grande 1,5 metri, è comparsa sulla spiaggia nella città di Hamamatsu, in Giappone. Tutto è cominciato quando una donna del posto ha visto quell'oggetto strano sulla sabbia in riva all'oceano e ha chiamato la polizia. Ma prima di farlo, ha scattato una foto e l'ha postata in rete. L'immagine ha cominciato a girare nei social media e da quel momento nel paese si parla praticamente solo della comparsa dell'oggetto insolito. In seguito alla telefonata della donna, sul luogo sono arrivati degli agenti di polizia. Hanno isolato la zona e da allora nessuno ci può entrare. Poi sono arrivati degli esperti, che hanno fatto dei controlli con tecnologie avanzate, e hanno stabilito che dentro la sfera non c'è assolutamente nulla, quindi non bisogna avere paura. Le autorità hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia. Comunque hanno preparato un comunicato ufficiale tranquillizzante. La palla non è una mina e non esploderà, ma è meglio non avvicinarsi all'oggetto di sconosciuta provenienza. Intanto, numerosi giornalisti sono arrivati in città per parlare della palla misteriosa. Hanno intervistato abitanti, hanno trasmesso relazioni in televisione e pubblicato un infinito numero di post. In uno dei programmi, un uomo, che di solito fa jogging sulla spiaggia, dice che non capisce perché la palla sia diventata improvvisamente così popolare. È lì da tanto tempo. Una volta lui l'ha spinta con tutta la sua forza, ma la palla era troppo pesante e non si è mossa. L'uomo è sicuro che nessuno proverà ad alzarla, viste le sue dimensioni. La sua affermazione è importante perché vuol dire che sarebbe impossibile rubare l'oggetto ormai diventato famoso. Allora la sfera misteriosa rimane al suo posto e tutti si chiedono che cosa sia, a che cosa serva e come ci sia arrivata. Secondo alcuni, assomiglia a un oggetto della popolare serie manga Dragon Ball. Quindi forse si tratta di una promozione del libro? Altri pensano a un'opera d'arte di qualche artista sconosciuto. Molti ancora sono sicuri che è un UFO. Le ipotesi sono tante e il loro numero continua a crescere. Per adesso, però, sebbene sia passato un mese dall'apertura dell'indagine, nessuno conosce la verità. Le fotografie sono state inviate alla capitale giapponese per un ulteriore esame e ci vuole una decina di giorni per avere la risposta definitiva. Fino a quel momento, tutte le teorie sono ammesse. Ne avete una anche voi?
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.